20 minuti da Leone, un programma a cura di Carlo Leone.
Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Duomo Senigallia in blu. Eccoci a un nuovo appuntamento con 20 minuti da Leone, il programma radiofonico con le interviste agli esponenti locali. L'ospite di oggi è Simone Ceresoni, dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Corinaldesi Padovano di Senigallia. Con lui affronteremo il tema delle violenze nei confronti di docenti e dirigenti scolastici, un argomento di strettissima attualità che ha visto episodi registrarsi anche recentemente. Solo negli ultimi giorni un docente di un istituto di Porto Torres, in provincia di Sassari, è stato minacciato di morte colpito da un ragazzo di 17 anni. Lo scorso 15 marzo il preside di un istituto paritario a Roma è stato picchiato dal patrigno di un alunno per una sospensione non gradita. Insomma, i casi aumentano a dismisura. Sono già oltre 30, infatti, i casi avvenuti nei primi 3 mesi di quest'anno, un numero in forte crescita se si pensa che in tutto il 2023 ne sono emersi sulla stampa appena una quarantina. Anche se ovviamente altri casi sono avvenuti senza il clamore mediatico. È quindi il segnale di una tensione nascosta che a volte sfocia in vere e proprie rappresaglie da parte di giovani, ma anche dei loro familiari nei confronti di rappresentanti e del personale del mondo scolastico, anche solo per una nota, come è avvenuto proprio recentemente. Intanto partiamo da una panoramica della situazione dei comuni di Senigallia e delle vallate del Misa Nevole Cesano.
Ma diciamo che intanto, per quello che è dato di sapere, nella nostra area vasta, quindi sia Senigallia ma direi tutta la Valle Misa Nevola, non si sono registrati ad oggi episodi apicali di aggressioni fisiche rispetto a personale scolastico. Quindi la situazione sembrerebbe, quantomeno nella punta dell'iceberg, assolutamente ancora tranquilla.
Assolutamente tranquilla, chiaramente non significa però che non ci siano dei sguidi, dei diverbi con le famiglie o gli studenti stessi.
No, allora, la situazione è tranquilla, come dicevo, da un punto di vista apicale, nel senso che non si sono registrati, perlomeno all'opinione pubblica non sono stati riportati fatti eclatanti. Tuttavia, considerando la scuola all'interno del sistema Paese Italia, uno dei baluardi di democrazia, di presidio democratico sempre presenti, no? Noi pensiamo alla scuola che in epoca di Covid comunque con la DAD c'è stata, pensiamo a una scuola che comunque incrocia gli studenti e le studentesse per almeno 13 anni, pensiamo comunque alla scuola come punto di riferimento di associazioni, enti locali, famiglie, singoli individui. La scuola recepisce un disagio notevole nelle comunità, nelle realtà sociali di questo paese, ma è una sconnessione diciamo europea, una sconnessione del mondo occidentale. Io credo che una delle menti più lucide da questo punto di vista sia appunto il pensatore filosofo francese Morin, che descrive nel suo ultimo libro esattamente cosa sta accadendo in Italia, ma cosa sta accadendo anche a Senigallia, quindi una realtà sempre più impoverita da un punto di vista di inclusione, di, come dire, dialogo, di confronto, di speranza. E quindi, come dire, una volta che si perde la speranza, una volta che si perdono i punti di vista, i punti di riferimento, non di vista ovviamente, poi tutto può come dire, convogliare verso l'aggressione, verso il diverbio violento, fino anche appunto agli atti di violenza. Segnali in questo senso sono presenti in tutte le realtà del paese, quindi compreso anche nel nostro territorio, e le cause sono sostanzialmente i modelli culturali che oggi la fanno da padrone. Intanto il modello culturale del profitto, quindi, come dire, il guadagno facile, il pensare che il dio denaro sia quello che muove le nostre vite, e quindi tutto è orientato al guadagno, al profitto, al tutto è subito e tutto è facile. Ma siccome tutto è subito, tutto facile non c'è, ecco che allora si scardinano quelle interconnessioni di relazione e di dialogo che possono prevenire appunto la violenza. L'altro tema su cui dobbiamo assolutamente ragionare è l'individualismo, un individualismo esasperato da una digitalizzazione estrema, per cui si pensa di essere soli davanti alle difficoltà, di non avere quei cuscinetti di relazione, di aiuto, di interscambio, per cui si preferisce la via violenta, la via dell'aggressione, piuttosto che quella del dialogo, del recupero, della speranza.
Di fronte a queste cause, a queste concause, come vengono manifestati i disagi da parte degli studenti e eventualmente come vengono protetti, se vengono protetti in questo senso, anche se potremmo parlare di una protezione un po' distorta, da parte delle loro famiglie?
Allora, io direi intanto che nella nostra realtà la percentuale di studenti particolarmente fragili è una percentuale ridotta, ma pur essendo ridotta ha un peso specifico nei processi della scuola, nei processi sociali, molto alta. Quindi gli studenti in grandissima difficoltà non sono tanti, ma ovviamente le loro difficoltà pesano su diciamo l'intero sistema. Con quali manifestazioni? Ma intanto le cosiddette manifestazioni di bullismo, quindi, come dire, il prendere di mira il più fragile, l'aggregarsi per colpire, assurgere ad elemento dominus di gruppi di amici che si vedono più che per la convivialità, più per diciamo picchiarsi piuttosto che per avere il telefono più bello, la giacca più bella. Quindi il fenomeno del bullismo è un fenomeno presente nelle nostre realtà, che va monitorato, va guidato, soprattutto perché i bulli sono prima di tutto fragili. E diciamo che poi l'altro fenomeno è quello della dispersione scolastica, quindi ragazzi che smettono di studiare, che non lavorano, che pur essendo in obbligo ancora in età di obbligo scolastico non vanno più a scuola e quindi, come dire, rimangono a casa magari soli, rimangono a casa con il proprio smartphone, dove riescono a raggiungere il punto più lontano del mondo. E quindi il tema, la grande sfida che i ragazzi che vengono nelle nostre scuole oggi ci lanciano è data da una grande potenza digitale, fisica, di velocità, gestita con strumenti estremamente fragili, quindi una incapacità di avere una dimensione emotiva, una incapacità di leggere ciò che è bene, ciò che è male, quindi scegliere il bene, e paradossalmente però devo dire che le famiglie, i nuclei familiari, i genitori, magari che vivono in contesti di povertà, a volte economica, a volte socioculturale, però diciamo anche qui abbiamo percentuali di presenza importante, magari famiglie molto in difficoltà, lacerate, famiglie magari che hanno superato anche con il Covid situazioni difficili da un punto di vista sociale, culturale, economico, però diciamo che i genitori li trovi pur nelle difficoltà e quindi essi stessi fanno fatica ad aiutare, a sostenere i figli. Devo dire che la scuola torna all'elemento di essere un presidio democratico sempre presente. Grazie ai fondi del PNRR, infatti, le scuole stanno mettendo in campo tanti progetti di sostegno e di mutuo aiuto per i ragazzi, perché la scuola può intercettare queste fragilità. Ecco, io quello che dico rispetto agli episodi apicali che accadono, no? I femminicidi, le aggressioni al personale scolastico, i fenomeni di bullismo estremo, se una scuola è attenta li può intercettare per tempo, perché i fenomeni di malessere, di patologia si registrano progressivamente, il fatto eclatante è solo l'ultima goccia che fa traboccare il vaso e quindi la capacità, la potenza della scuola rimane ancora enorme e tanta.
Certo, magari nel nostro contesto vallivo, parliamo in senso largo, i numeri giocano a nostro favore, diciamo che ecco, essendo numeri principalmente piccoli non ci sono magari grandi, gravi situazioni o comunque sia, parlava appunto di numeri abbastanza ridotti. Invece per quanto riguarda chiaramente le città un pochino più importanti, più grandi, questo fenomeno si amplia, chiaramente magari anche difficile tenerlo più sotto controllo. Però quindi lei parla di un lavoro culturale che c'è da fare dietro a questi fenomeni.
Assolutamente, noi dobbiamo tentare di coinvolgere intanto tutte le ragazze e tutti i ragazzi, con una doppia dimensione, la dimensione dell'accoglienza, l'accoglienza delle fragilità. La scuola è scuola di tutti, dove ciascuno può trovare il proprio posto. All'accoglienza però occorre anche agganciare il rigore del rispetto degli altri, del rispetto del diritto allo studio degli altri, il rispetto delle cose, il rispetto della propria vita. Accogliere, ma con grande rigore, anche sapere che ci sono delle regole da rispettare, le regole che poi sono alla base del concetto di libertà. Noi siamo liberi di poter fare attività ludiche, ricreative, attività culturali, attività di vario tipo, solo se, solo quando rispettiamo regole condivise. E quindi, come dire, accoglienza e rigore io credo che siano i due parametri per guidare questa fragilità dei nostri studenti, che hanno bisogno di prossimità, di sentirsi accolti ma anche guidati, con proposte ovviamente pluraliste. Quindi un modello culturale di grande pluralismo, dove ognuno possa far emergere le proprie diversità, i propri orientamenti, ci mancherebbe, però anche essere interlocutori credibili, interlocutori solidi e solidali. E credo che questa sia la grande missione della scuola, ma anche una missione estremamente affascinante, dove credo che valga la pena, insomma, spendersi.
Sono ancora attive le, come dire, gli sportelli psicologici che erano stati attivati durante la fase Covid?
Assolutamente sì, sono sportelli di supporto psicologico che in parte sono stati attivati con appunto l'epoca Covid. Poi le scuole, per esempio la nostra scuola, l'Istituto di Istruzione Superiore Cornaldesi Padovano, lo ha mantenuto. Abbiamo dei professionisti che abbiamo selezionato tramite bandi pubblici, che fanno azioni sia collettive all'interno dei gruppi classe, ma sia anche azioni individuali con alunni e famiglie. Ovviamente non parliamo di psicoterapia. Non parliamo di psicoterapia perché la psicoterapia avrebbe bisogno di ben altre risorse, ben altri tempi, ben altre diciamo strutture. Però sono strumenti di sostegno e riorientamento della famiglia, degli alunni, ma anche del personale scolastico, che magari supera anche fasi di burnout dovuto al grande stress del nostro ruolo, che sostengono chi in quel momento è in grande difficoltà e possono, come dire, dare il colpo d'ala, il consiglio giusto, l'ascolto, anche sentirsi compresi per poter ripartire. Io dico questo, che in questo momento stiamo pagando gli effetti immediati del periodo della pandemia. Periodo della pandemia dove ne siamo usciti come si poteva, con tutte le criticità e punti di debolezza, ma oggi le generazioni che sono state a casa per barra 1-2 anni scolastici stanno dimostrando tutti gli effetti negativi di quella misura che era urgente prendere, quindi non è in discussione questo, ma stiamo pagando quello, quindi una dispersione scolastica arrivata a livelli molto alti, situazioni di aggressività per mancanza di capacità di dialogare, frustrazione molto elevata.
In questo senso una rete quindi con le famiglie, ma non solo le famiglie, con altre agenzie educative può essere l'unica risposta?
Assolutamente, io credo che sia una delle risposte principali, no? Rispetto alle due grandi menzogne di questo nostro secolo, appunto il profitto che guida le nostre vite, l'individualismo come punto di riferimento principale, credo che noi le possiamo contrapporre a invece quelle oasi di convivialità, di reti, di relazioni, di, come dire, collaborazione e cooperazione. Noi dobbiamo contrapporre alla competitività del mercato globale la cooperazione del sociale, la cooperazione, lo stare insieme, il saper collaborare e non competere, e dobbiamo saper contrapporre all'individualismo la convivialità, il saper appunto costruire reti di scuole, di associazioni, di famiglie, di enti locali, reti di tutti coloro che sono ancora appassionati per l'essere umano e quindi hanno voglia di vivere una vita dedicandosi agli altri, perché credo che sia uno dei modi migliori per poter spendere questa nostra esistenza terrena.
Come istituto avete attivato quindi, immagino, qualche progettualità in tal senso?
Assolutamente sì, nel senso che allora questo intanto è un istituto tra i più complessi della Regione Marche, perché contiamo oltre 1400 studenti, 3 sedi in 2 comuni, abbiamo 5 indirizzi tecnici e 4 professionali, ma oltre alla didattica che è stata potenziata con il PNRR, quindi con nuovi ambienti digitali di apprendimento e laboratori che guardano alle professioni del futuro in ambito digitale, noi abbiamo 3 progetti finanziati dal PNRR proprio di sostegno a queste fragilità. Il primo progetto è la riforma dell'orientamento, quindi modelli di didattica dell'orientamento per tutte le nostre classi e figura del tutor associato ad ogni studente. L'orientamento non è solo quale sarà la scuola che farò il prossimo anno, non è solo che cosa posso fare a scuola per riuscire meglio. L'orientamento è io, chi sono, quali sono i miei talenti, quali sono i miei punti di forza e come posso svilupparli per tentare di essere un buon cittadino e una persona felice. Questo è l'orientamento che stiamo sviluppando con questo progetto di PNRR. Poi abbiamo un secondo progetto che appunto riguarda il biennio, che sono le classi prime e seconde superiori, dove si manifestano le maggiori fragilità degli studenti, quindi con interventi ad hoc di tutoraggio e anche di professionisti che sostengono e affrontano con i ragazzi i disagi, le fragilità, con incontri e attività periodici. E poi abbiamo il terzo progetto del miglioramento di quelle competenze che sono necessarie oggi per essere inclusi nel mondo, competenze STEM, quindi quelle in ambito scientifico, tecnologico, matematico, e dall'altra parte anche il multilinguismo, perché ormai pensiamo a un mondo globalizzato dove ovviamente saper conoscere il mondo è un elemento di assoluta importanza.
Far risaltare, diciamo, le competenze, le caratteristiche di ogni singolo individuo può essere la chiave per evitare, per prevenire alcuni fenomeni.
Assolutamente. Guardi, io credo che ci sia una frase di Seneca che quanto più di altre manifesti il senso della vita di ognuno di noi. Non esiste la fortuna, ma esiste il talento che incontra l'occasione. Allora, partendo dal presupposto che ognuno di noi, ogni individuo, ogni uomo, ogni donna ha un talento, ma io credo che ne abbiamo più di uno, la vera sfida è riconoscere i propri talenti e farli incontrare con l'occasione giusta, ripeto, per diventare il buon cittadino di cultura illuminista, ma soprattutto la persona felice. E qui mi viene in mente una citazione di uno dei più bei film usciti negli ultimi tempi, che è Perfect Days, dove l'uomo che pulisce i bagni pubblici, che potrebbe essere forse il lavoro più umile, ma assolutamente lo rende in quel film bellissimo, perché la felicità e l'equilibrio è interiore e esteriormente, quindi il profitto, il vestito, il cellulare all'ultima moda sono solo sovrastrutture di cui potremmo fare benissimo a meno, perché la felicità e l'equilibrio è tutto interiore. E io credo che noi, anche proponendo ai nostri ragazzi il linguaggio del cinema, della musica, dei libri, possiamo lì ritrovare molte verità che a volte sembrano scontate, ma così scontate che ce le dimentichiamo essere vere. E quindi questo credo che sia anche un altro strumento a nostra disposizione.
Benissimo, allora ringraziamo il dirigente scolastico Simone Ceresoni per averci concesso questo tempo e buon lavoro.
Grazie a voi e buon lavoro anche a voi, grazie.
Venti minuti da Leone, un programma a cura di Carlo Leone.